Continuiamo con il giornale Il Tempo. A Davos vogliono, virgolette, ricalibrare la libertà di parola. Proposta al World Economic Forum e nessuno fa una piega. Cosa significa questo? Cosa stanno facendo?
In italiano vogliono ricalibrare. Sai cos'è il calibro?
Tuchunit?
Il calibro è un metro di misura, è una cosa per misurare il cerchio di dentro, il cerchio di fuori. Si chiama calibro, assomiglia alle chiavi inglese per misurare. Quindi il calibro, certo, ti dà come il metro di misura, insomma. Quindi vogliono cambiare le leggi della libertà, no? E come dice in Daniele 7 c'è una profezia che dice che l'anticristo cambierà le leggi, i giorni festivi e le leggi, quindi toglierà la domenica dei cristiani, metterà qualcos'altro, e anche il sabato metterà, che so, forse il venerdì dei musulmani come festa mondiale, vedremo. Però dice anche che cambierà le leggi. Infatti il mondo anticristo ha già cambiato le leggi. L'uomo con la donna, adesso non si capisce chi è l'uomo, non si capisce chi è la donna, sono diventati neutro. Quindi ha cambiato le leggi della biologia. Adesso
Ah, sì.
voglio cambiare le leggi della libertà, cioè ridefinire cos'è la libertà. Cioè, cos'è la libertà? È quello che diranno loro.
Cioè niente, no, no liberty, nothing.
Decidono loro che loro sono liberi di dire quello che vogliono, tu non sei libero di dire quello che loro non vogliono. Leggi poi l'articolo. E qui c'è la riunione, c'è la foto di questi signoroni che sembrano tutti imperatori, sembrano, no? Tutti Napoleone sembrano. E la riunione di Davos, no? I ricconi, i ricastri, che poi non è che sono tutti proprio loro i ricconi diretti, alcuni di loro sono solo i rappresentanti, che i ricconi sono troppo comodi per spostarsi e lo mandano un delegato a rappresentarli. I veri burattinai che tirano le fila non sono, diciamo, in televisione, cioè, se loro sono lì anche per conto loro, adorare il diavolo nelle loro cantine, dove sono lì, nei loro paradisi fiscali, eccetera. Leggi il giornale.
La responsabile della sicurezza informatica dell'Australia dice: "Penso che dovremmo pensare a una ricalibrazione di un'intera gamma di diritti umani che si stanno manifestando online, dalla libertà di parola all'essere liberi della violenza online."
Ecco, attenzione, questa cosa, violenza online la vedrete sempre più spesso, sei un po', praticamente sarà la copertura per loro di migliorare le cose, va
Di
bene? Con la
limitare le libertà.
scusa di eliminare la violenza, capito? Fanno quello che vogliono,
Ma è vero che online trovi di tutto
no?
che non dovrebbe essere lì?
Sì, ma loro mica gli dà fastidio quello. Se gli desse fastidio quello, già avrebbe eliminato la pornografia, la violenza e la pedofilia tanto tempo fa. Invece non fanno niente e la vogliono usare come scusa per togliere quello che veramente a loro interessa, che è la libertà a te e me di parlare. Infatti anche qui alla radio devo stare attento a come cosa diciamo, come lo diciamo, perché ci sono dei computer programmati per curarci. Cosa fanno loro? Ci sono delle specifiche parole chiavi, capito? Per questo che usiamo siringata e malattie che circolano, eccetera. Perché ci sono questi computer con dentro i bulloni nella capocchia che loro cercano quelle parole e quindi certe parole dobbiamo evitare di dirle. Capito? Anche quando dice forum, anche quella è una parola che non va. Eccetera, Davos, una parola che non va, quindi fra poco dovremo cambiare queste cose, capito? Fra poco invece di dire, stamattina sto pensando a una parola per gli anticristi del mondo, no? Quelli che controllano tutto, e pensavo di chiamarli BDP,
Come?
pensavo di chiamare gli anticristi che governano il mondo. Pensavo di chiamarli BDP,
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 cioè
un branco di posseduti, capito? Invece di
un
dire,
branco di posseduti.
cioè invece di dire proprio, sai,
BDP.
perché il computer queste cose non le sa,
No,
capito?
questo non lo capirà mai.
Andiamo avanti?
Neanche io l'ho capito.
Sì, non te l'ho ancora detto, infatti. Cioè, sì, questa
l'articolo.
è l'idea, vedremo se vorremmo usarla.
Sì,
Insomma,
sì, sì.
mentre entriamo nel tempo della fine, tutti i fratelli dovranno sviluppare un po' di fosforo cervellotico, di trovare, capito? Dire, quando parliamo al telefono, quando parliamo alla radio, usare una terminologia da non dare troppa informazione all'anticristo, capisci? Quindi i fratelli veterani salteranno come grilli, i fratelli nuovi dovranno abituarsi. E poi, a parte il fatto che ci sono dei falsi credenti, falsi fratelli che fanno finta che ci seguono solo per criticarci e basta. Avanti col giornale.
L'articolo continua su quello che la responsabile ha detto, la responsabile della sicurezza informatica dell'Australia. Quello che è più inquietante è che le frasi della Grant non sono state contraddette da nessuno durante il dibattito. Anzi, gli altri conferenzieri annuiscono con soddisfazione.
Capito? Annuiscono. I burattini possono solo dire di sì, se no non sarebbero lì in questo posto in Svizzera, no?
No, ma loro
Che non ti
hanno.
puoi avvicinare perché ti arrestano, sai?
Sì.
Capito?
Questi sono quelli con la reputazione che tutelano i diritti fondamentali e qui annuiscono a togliere questi diritti.
Eh sì, è diritto per i poveracci, non per i padroni delle piattaforme, dei media, eccetera. E vedi, il fatto che questa proposta sia venuta, come tu hai letto, dalla rappresentante dell'Australia è ancora più sospettoso, perché il governo australiano si è distinto per le decisioni altamente anticristo durante la pandemia, come il governo più oppressivo in Occidente e che ha usato la sua autorità per perseguitare e imprigionare i poveracci che manifestavano. Inoltre qui vediamo un esempio di come in ordine mondiale e il BDP, capito che BDP è il branco, e di come in ordine mondiale e la BDP che lo controlla inganna il mondo con la terminologia all'incontrario, quindi mascherando i loro intenti con una copertura di buona apparenza. In questo caso la buona apparenza sarebbe la scusa di togliere la violenza online. Vogliono togliere la violenza online. Come suona bene, eh? Contro la violenza. Quanto umanitario, quanto caritatevole, umano. E nessuno di quelli passivi lì presenti ha obiettato. Perché? Perché evidentemente sono nella saccoccia dei BDP, no? Ci siamo? E allora questa è la riunione dei potenti che loro mi pare che fanno ogni 6 mesi adesso. Prima la facevano una volta l'anno, in un posto diverso ogni volta, e andavano lì manifestanti, a manifestare le strade. Adesso hanno trovato un posto in Svizzera, che la Svizzera non è come l'Italia sgangherata, la Svizzera sono organizzati, nel bene e nel male. E lì non puoi andare lì a fiatare. Io ho evangelizzato in Svizzera e venivano, dice lei non puoi evangelizzare qui. Dove farlo proprio privatissimo. No, lei non può evangelizzare qua. Non può. C'è tutte queste scuse, no? Sono alla tedesca, no? Organizzatissime in Svizzera. E infatti si vede che si sono innamorati della Svizzera e stanno mettendo le radici lì, capito? E allora questa riunione lì è, diciamo, la riunione tra i più ricchi e potenti del mondo occidentale. Apparentemente. Dal pochissimo che è trapelato, sembra che si sono messi d'accordo che la prossima pandemia sarà gestita a livello mondiale. Fino adesso era gestita a livello nazionale. E per adesso stanno circolando delle foto che è responsabile dell'Organizzazione Mondiale Sanità alle Nazioni Unite. Ci sono delle foto che stanno lì, che stanno parlando insieme a questi BDP, proprio foto. Quindi questa organizzazione mondiale sta diventando parte di questa elite, capito? Ormai è diventato, si sono messi in combutto ufficiale. Capito? Prima si diceva che loro prendevano i soldi dalla Cina, ma adesso proprio direttamente dai mondialisti occidentali. Va bene, quindi. Passiamo in Ucraina, dove la Russia sta cercando di colpire conquistare il più possibile di territorio perché presto dovrà per forza fermarsi. Non è che può andare avanti troppo, che le sanzioni gli danno fastidio. E in America gli americani e i loro soci stanno cercando abbastanza forsennatamente di riempire l'Ucraina di armi. Stiamo dando un'occhiata un po' in giro per il mondo, va bene? Fratelli che non hanno potuto seguire le notizie, forse. E allora l'America a tutti i costi vuole riempire l'Ucraina di armi, va bene, armi che l'America ha il programma di continuare a usare in Ucraina e usare anche gli ucraini come carne da cannone, un cuscinetto da guerra contro la Russia. Quindi vuole perpetuare la guerra per procura, per delega, usando l'Ucraina contro la Russia, che per adesso l'America sta vincendo alla grande. È molto comodo sedersi a New York a bere whisky mentre gli ucraini ti fanno la guerra e tu gli mandi solo armi. Tra l'altro l'America c'ha un sacco di armi che è un po' antiquate, non sa cosa farsene, quindi mandandogli a qualcuno recente gli manda anche un sacco di robaccia che deve eliminare. Infatti gli ucraini hanno visto una foto di... Gli ucraini hanno messo una pallottola di mitragliatrice e l'hanno attaccato sopra una lumaca. E gli ha detto: queste sono le armi che ci mandate, le armi lumache. Non so se ce l'aveva con la Francia, con l'America o qualcuno. Comunque l'America non interessa minimamente di fare la pace, questo l'hanno capito tutti, no? Ma gli interessa di prolungare la guerra il più possibile, però si spiega che ogni volta che Biden parla offende Putin, lo sta provocando a non fare la pace. E visto che la Russia è in grande debolezza perché ha fatto il madornale errore, che io non credevo ai miei occhi che fosse così fesso, ha fatto l'errore di invadere tutta l'Ucraina, andate a circondare Kiev.
Ma perché dice che è in grande debolezza?
Perché l'Occidente ha vinto la guerra mediatica e tutto il mondo, diciamo, o è contro la Russia o scuote la testa. Cioè, si parla di colpo di Stato in Russia, si parla di 100 gruppo, c'è una squadra di 100 diplomatici russi, dicono alcuni giornali, vero o falso, per cortesia non lo dice frate Giuseppe, sui giornali, che 100 diplomatici russi che sembra che vogliono fare un colpo di Stato, cioè in odore di colpo di Stato, insomma. È vero, non lo so se è vero. Cioè, sembrerebbe logico, vedendo che questa guerra non finisce mai, che la Russia ha messo l'orso russo, ha messo la zampa nella trappola americana lì. Era un campo minato l'Ucraina. Cioè, praticamente l'America in continuazione provocava la Russia bombardando i russofoni dal Donbass, dal 14 fino a 8 anni, fino a 22. E sapeva che la Russia prima o poi si stanca, infatti si è stancata. E aspettavano quello. Però, come dice la legge di Dio, tu mieti quello che semini, e prima o poi arriverà il tempo che l'America pagherà tutte queste cose, perché la Russia se le lega al dito queste cose, e le offese e tutto quanto, e prima o poi, appena capita l'occasione, capito, dice, vendetta, tremenda vendetta. E quindi il male perpetua e gli anticristo vanno avanti per la loro direzione verso l'inferno. Dice la Bibbia: nessuno li fermi. Dice: lo stolto corre fino alla morte, dice la scrittura dei Proverbi, nessuno lo fermi. È la legge di Dio, devono mietere quello che seminano. Comunque, io credo che la Russia prima o poi dovrà necessariamente fare amicizia con l'Europa.
Perché?
Perché? Perché così dicono le profezie, insomma. Perché è profetizzato che c'è scritto che la Russia, Magog, leggi, e l'anticristo, il Gog, guideranno l'Europa. E dice: oh, ma sei pazzo? No, tranquillo.
Adesso non sembra.
Adesso non sembra, no? Infatti noi non andiamo per apparenze, non camminiamo per visione, ma camminiamo per fede. cos'è? Secondo Corinzi 5, no? Non camminiamo per visione, no, per apparenze, andiamo per fede. Quindi prima o poi la Russia succederà qualcosa. Cioè io penso che la cosa più facile al momento per ristabilire l'amicizia tra Occidente e Russia, parlo così a suon di logica, poi vedremo che succede, no? Semplicemente che Putin viene detronizzato, esce dalla scena politica e sorge uno al suo posto, non so, nello stile di Gorbaciov. È così che l'Unione Sovietica è tornata a fare business con l'Occidente. Va bene? Quindi è avvenuta la caduta dell'Unione Sovietica quando la Russia ha dovuto pagare il prezzo di rinunciare al suo impero sovietico per potersi rappacificare con l'Occidente. Ha dovuto pagare un prezzo, cioè perdere tutto il patto di Varsavia.
Però questo non darebbe più potere all'America?
Certamente, certamente. Ora vediamo qual è il piano del diavolo e qual è il piano di Dio, che il Signore gli dà corda al diavolo, capito? Infatti, quando è caduto l'Unione Sovietica, io ho detto subito, è un trucco del diavolo per far sì che la Russia si metta a livello, virgolette, democratico con l'Europa e possano unirsi. L'America non lo ha permesso. L'America in continuazione ha spinto l'allargamento della NATO e quindi ha provocato la Russia, perché lo scopo dell'America è che no, la cosa peggiore per l'America è che la Russia e l'Europa diventano amici. Per questo che l'America ha sempre fatto fuochi e fulmini contro la costruzione del Nord Stream 2, questo gasdotto che passando dal Mar Baltico arriva direttamente alla Germania. E l'America non voleva questo, no, così diventate dipendete dalla Russia. E infatti per mostrarglielo l'America ha scatenato, ha provocato una guerra, e adesso la Russia è obbligata a tagliare il gas e quindi l'America dice, ve l'avevo detto, sì, ma ha provocato l'America però. Va bene, e allora così come è cascato l'impero sovietico attraverso Gorbaciov. Qui la cosa più logica, non lo so se avverrà, però la cosa più logica è che Putin cade. Se lui cade, il prossimo successore chiederà scuse, va bene? Renderanno il Donbass neutrale, come un po' come Bolzano e il Trentino e l'Alto Adige in Italia, che dovevamo farlo subito. È come se noi proibiamo agli altoatesini di parlare tedesco, anzi li bombardiamo. E questo hanno fatto questi furbacchioni di Kiev. E poi quando la Russia ha reagito, ci avete invaso, sbagliato, Putin ha sbagliato. Va bene, ma è stato uno sbaglio strategico, era più saggio magari piazzare il suo esercito lì ai confini con l'Ucraina finché dice, oi, cosa facciamo qui? E allora fare una Yalta, fare un incontro mondiale che dice, oi, ma la volete smettere per cortesia di bombardare il Donbass che non è etichetta, non è educato, non è gentile? Non è la cosa più garbata bombardarli, no? 14.000 morti. Invece no, lui ha fatto il duro, il bullo e ha invaso l'Ucraina. E lì c'è gli americani e americani e la CIA ad aspettarli. Infatti sono tutti questi anni che l'America va avanti e indietro con l'Ucraina. Fanno business anche sporchi, il figlio di Biden. E adesso è sotto processo perché ha fatto business sporchi, perché l'Ucraina è una delle nazioni più corrotte nel mondo. Comunque questa è un'altra storia. Insomma, o Putin si fa da parte o c'è un colpo di Stato alla russa, non colpo di Stato con i carri armati, vanno lì e gli tolgono la sedia, insomma, ecco. Così ha fatto Yeltsin con Gorbaciov. Lo ha spinto quasi fisicamente fuori dal podio dove predicava nel Parlamento. E insomma, o così oppure sarà guerra, una guerra che nessuno può permettersi, cioè una guerra atomica non credo però, perché io so dalle profezie che le guerre atomiche, Certo, arriveranno, ma dovrebbe essere dopo l'arrivo di Gog l'anticristo, perché sono profetizzate le guerre atomiche. Ma io credo che attualmente né Biden, né Putin, né quelli che vengono dopo di loro, hanno il coraggio di rischiare una guerra atomica, perché già sanno che non vince nessuno. Quindi non è popolare. Chiunque, capito? Adesso solo a livello teorico si minacciano, non ci costringete a usare le bombe atomiche, come dire, stai attento che sono pronte a usarle. Devi tradurre. Andiamo da Biden? Knock knock. Vai nello studio ovale. Biden, Casa Bianca. Allora, Biden di solito non manca il suo appuntamento, no? Ecco la prossima
A
gaffe.
cosa?
Ne ha combinata un'altra. Cioè, praticamente è stata una giornalista che c'era un'intervista lì, e la giornalista gli ha fatto la domanda se l'America era pronta a entrare in guerra contro la Cina per difendere Taiwan. E allora, incautamente, va bene, Biden si fa scappare che l'America, certo, è pronta a fare la guerra con la Cina riguardo a Taiwan, cosa che nessuno aveva mai detto così. Tutti lo pensavano, ma un conto è annunciarlo. E quindi apriti cielo. Punto esclamativo, apriti cielo. Cioè la Cina è andata su tutte le furie, ha iniziato le manovre anti-Taiwan, manovre di guerra, ha iniziato, portaerei di tutti i colori.
Cioè anti-America.
Anti-Taiwan,
Sì.
cioè è lì davanti a Taiwan. America sì, poi vediamo. Cioè, in questo modo si apre un altro possibile teatro di guerra in Asia, ce n'è uno aperto in Ucraina. Cioè l'America sta combattendo circa tre guerre, in Yemen, mi pare Somalia, insomma c'è tre guerre in corso l'America. Sì, in
Troppe.
questo momento, una in diretto con l'Ucraina, indiretta, tramite i pupazzi lì, ci sono delle marionette in Ucraina, no? Sono lì, si fanno ammazzare dai russi, e i russi ammazzare da loro, con l'America che muore dalle risate. Il piano ha funzionato a perfezione, però solamente che la Russia non la puoi vincere, perché è una potenza mondiale atomica, non si può vincere. Infatti le truppe di Kiev, i convogli militari ucraini, pochi giorni fa, si sono avvicinati alla frontiera russa. Tutti quanti nel mondo, a cominciare con i giornali americani, non fate cretinate. No, beh, tu non puoi entrare in Russia perché quelli là non sai come gli gira. Se la Russia non è l'Iraq, l'Afghanistan. Quelli, se gli gira 5 minuti, cominci a tirare bombe atomiche a destra e a sinistra. Cioè, i giornali americani, cosa state facendo vicino alla frontiera russa? Capito? Perché adesso, siccome la guerra sarebbe atomica, adesso anche quelli là, a bere champagne alle Bahamas e bere whisky a New York Times, a New York, dico, stavolta ci andiamo di mezzo anche noi. Non è più mandare soldati e armi contro Hitler. Qui stavolta Hitler qui non poteva arrivare, ma la Russia sì adesso. Adesso tra l'altro la Russia è ufficiale. È la guida mondiale nei missili ipersonici, seguita dalla Cina. E l'America è indietro di diversi anni. I missili ipersonici, tu lo sai, sono quelli che viaggiano a 10, 20, anche 30.000 km all'ora, cioè molto più veloce dei missili antimissili. Cioè gli americani hanno annunciato diverse volte che non c'è difesa, perché non c'è un antimissile che viaggia a quella velocità lì. La velocità minima mi pare che Mach 10, qualcosa come più di 10.000 km all'ora, una cosa che, capito? Tu spari una pallottola, mi pare che viaggia a 3.000 km all'ora, qualcosa del genere, non so. Per questo viaggia a 10-20.000 km, una cosa diabolica. Ecco, quindi questo riguarda al nuovo potenziale teatro di guerra in Taiwan. E allora mi chiedevo, stavo pregando su tutti questi dettagli che ho menzionato, e cosa c'è dietro le quinte, no? Quelli che dietro le quinte disegnano queste provocazioni, dietro le quinte fanno i disegni di guerra, e che desiderano, diciamo, queste guerre, le programmano, le pianificano per ottenere più potere e rischiano guerre atomiche. Praticamente sono dei pazzi a piede libero, sono indemoniati questi qua. Il diavolo se la ride e dice: più muoiono meglio è. E questi pazzi giocano a provocare queste potenze mondiali atomiche. Quindi stavo pensando a quello che Gesù ha detto. Pensavo a questa gente, no? E mentre pregavo su questo, dice: come fanno questi qua a fare questi piani? E il Signore mi ha mostrato questo passaggio in Luca 16, cioè collegato ai guerrafondai, i falchi delle guerre. Va bene, e vuoi leggerlo da Luca 16, sì, magari 22?
Luca 16, 22.
Sì, un passaggio lungo, ma leggi solo 22, magari fino a 26.
Avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto.
Ecco, praticamente questa è applicata. Il ricco che muore viene sepolto, cioè io lo vedevo nella mia preghiera, applicato a questi ricchi posseduti, questo branco di posseduti, che dalle tenebre fanno disegni per la prossima guerra. Sono anni, 8 anni che gli americani hanno preparato la provocazione per la Russia. Adesso è saltato fuori. Adesso salta fuori. Cioè hanno addestrato i soldati ucraini come gruppi scelti, specializzati, perché non è possibile una nazione così che può tenere testa alla Russia, che quasi la vince. Non l'ha vinta, va bene. Però sono lì tiratori scelti, sembra che hanno ucciso una quarantina, dicono i giornali, non lo so, una quarantina tra generali e altri ufficiali. Come fanno a ucciderli? Come fanno? Gli hanno affondato un sacco di navi la Russia, come fanno? Sembra che sono dei droni che partono dalla Sicilia, questi qua, eh? Dicono che ci sono dei droni, che sono droni turchi, tra l'altro. Va bene, che partono dalla Sicilia e affondano le navi russe nel Mar Nero.
Perché turchi?
Perché la Turchia ha dato all'Ucraina questi droni.
Ma
ora non volevano usare i droni americani, per dare la colpa alla Turchia, no? È stata lei a fornirli.
Però la Turchia sta difendendo la Russia, no?
Sì, però vende, relativamente sì, e non gli fa le sanzioni, però ha venduto armi all'Ucraina. Non so esattamente quando gliel'ha venduti, ma gliel'ha venduti. E questi droni turchi sono micidiali. Cioè, sono kamikaze, no? Arrivano, sai come i kamikaze dell'aviazione giapponese che si lanciava? Sono così, arrivano, bang, fanno affondare la nave.
Leggo Luca 16, 23. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse: Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Oltre a tutto questo, fra noi e voi posta una grande voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Luca 16, 22 a 26.
Amen.
E cosa dicevi, che questo c'entra con i potenti che fanno le guerre?
Sì, cioè, un po' come se siamo fatto vedere il destino di questi scellerati posseduti che sono seduti nei loro luoghi tenebrosi a fare disegni di guerre. Le guerre che vediamo non vengono per caso. 8 anni che l'America e l'Ucraina provocano la Russia per far entrare nel pantano, nella trappola dell'Ucraina. E Putin non ce la faceva più, perché faceva brutta figura in Russia con tutti i russofoni del Donbass che si lamentavano e chiedevano in continuazione alla Russia: venite a proteggerci, ci uccidono, 14.000 hanno ucciso. Però i media occidentali, super ipocriti, non ne parlavano e non ne parlano ancora. Lo abbiamo dovuto scoprire attraverso gente come Orsini e pochi altri che... E mi pare c'è anche il direttore del Fatto Quotidiano, che ho visto delle interviste, che un po' gliela suonavo un po' all'America, Dio lo benedica anche a lui per dire queste verità. Cioè, ci sono due o tre gatti, quelli là che sono disaccordo non li faranno neanche apparire in televisione, solo 99% è propaganda americana. Diciamo che questi qui siano stati posseduti. E ci hanno dato questa scrittura, il ricco morì e andò nell'Hades, nei tormenti, e questo è il destino di questa gente. Ora, è mai possibile che per bere qua il loro champagne, pagarsi i loro yacht, questo deve andare in giro a far morire la gente così. Bene, questa gente qui, appena diparte da questa valle di lacrime, li aspetta l'Hades, è un luogo di tormenti. Ma il Signore vuol dire le pecorelle che soffrono, ucraine specialmente, le pecorelle ucraine, i bambini mutilati, i bambini senza gambe, i bambini senza braccia, va bene, per non parlare degli adulti, che è altrettanto orribile. Vaglielo a dire a loro, il Signore vede, il Signore vede. Ogni bambino che muore, il Signore dice, io sono qui ad attenderlo. Ogni bambino che il diavolo fa morire, il Signore lo attende, ci pensa lui. Va bene, e quindi questo è quello che avverrà a quelli che organizzano guerre, fanno soffrire moltitudini. Sui bambini uccisi, Gesù dice, sui bambini che muoiono in Ucraina e altrove, in Matteo 18, ce l'hai per favore?
Sì, Matteo 18, verso 6. Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Matteo 18, verso 6. Amen. Amen. Il Signore difende i bambini. Grazie, Signore.
Grazie, signore. Una macina, ragazzi. Questa gente, oltre a costruire armi, che si costruisca una macina, perché questa sarà la loro fine. C'è da chiedersi quanti di quelli che anche non andranno al lago di fuoco dove si muore, quanti lo scriveranno, però passeranno l'eternità a compiangere se stessi per essere stati senza amore e pietà. Non è che tutti andranno al lago di fuoco. E ho sentito questa parola del Signore. Per favore, te la passo.
Sì,
Dio ci aiuti.
sì.
Gesù dice, amati figli, voi siete mie creature. Non vi ho comandato di uccidervi, ma di amarvi. Nel mio regno tutto è amore, pace e altruismo. Vi sono ora taluni che non comprendono perché io non intervengo subito a fermare tutti i mali, tutte le guerre, le sofferenze. Amati, anche nelle mie sofferenze il Padre ha dovuto scegliere di non aiutare né me né la gloriosa Chiesa dei Martiri. Io dovevo soffrire per poter pagare per i vostri peccati e poter dare la mia salvezza a tutti che mi riceveranno. Ora è il vostro tempo. Il tempo del Vangelo della fine, del quale vi avevo parlato. Ricordate la parola che io do alla mia vera Chiesa.
Giovanni 20, 21. Allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Matteo 28, 19. Andate dunque e fatemi discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 10, 1. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Giovanni 20, 21, Matteo 28, 19 e Matteo 10, 1.
Amati, contrariamente a certi insegnamenti errati, non è per pagare alcun peccato che dovete soffrire, come è scritto.
1 Pietro 2, 24. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Tito 3, 5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. 1 Pietro 2:24 e Tito 3:5.
Per questo ho dovuto nascere in una stalla e vivere e morire senza possessioni, e perseguitato, malignato, maledetto, come posseduto dal demonio e abbandonato da tutti, come anche era scritto di me.
Isaia 53, verso 2. Egli è cresciuto come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Isaia 52, 14. Come molti, vedendolo, sono rimasti sbigottiti, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo, e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Isaia 53, 2 e Isaia 52, 14.
E questo è stato per lo scopo che ben conoscete.
Isaia 53, 4 a 6. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Isaia 53, 4 a 6.
Mettete il cuore ad imparare questa verità che il diavolo ha tolto a molte chiese. Qualcuno chiederà, e allora, perché stiamo soffrendo? Le sofferenze nel mondo non vengono dal Padre di amore, ma dal maligno. Il Padre non può fare il male.
Giacomo 1, 13 a 17. Nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio. Perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Giacomo 1, 13 a 17.
Ma non temete le prove. Io farò sempre in modo che non siano troppo dure. Guardate le testimonianze e alla grazia che io do.
Atti 7, 55 a 60. Stefano, pieno di Spirito Santo, fissati gli occhi al cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla sua destra e disse: ecco, io vedo i cieli aperti e il Figlio d'uomo in piedi alla destra di Dio. 59. E lapidarono Stefano che invocava Gesù e diceva: Signore Gesù, accogli il mio spirito. Poi, messosi in ginocchio, gridò ad alta voce: Signore, non imputar loro questo peccato. E detto questo, si addormentò. Atti 7, 55 a 60.
Neanche temete i mali del mondo e le tribolazioni che verranno, perché io darò la mia protezione ai miei fedeli che mi cercano con tutto il cuore.
Matteo 28, 20. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Isaia 40, 10 e 11. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. E versi 29 a 31. Egli dà sforza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Matteo 28, 20 e Isaia 40, 10, 11 è da 29 a 31.
Alleluia, grazie Gesù, grazie Signore. Ti benedico Signore, ti benediciamo, grazie Signore.
Grazie,
per le tue scritture,
gloria
Signore,
a te Gesù.
Il tuo incoraggiamento, ti ringraziamo Signore. Alleluia Signore. In certo senso le sofferenze che dobbiamo passare sono collegate, diciamo, c'hanno qualcosa a che fare con le sofferenze che ha patito Gesù. Quindi lui per la nostra salvezza, cioè sofferenze che sono venute dal mondo per salvarci. Noi che siamo salvati per fede dobbiamo lo stesso soffrire, non per la salvezza, ma perché dobbiamo evangelizzare, dobbiamo portare lo stesso messaggio di Gesù, e il diavolo non gli piace, il mondo non gli piace e ci danno problemi, problemi che arrivano anche alla sofferenza, a volte anche alla morte. A volte anche alle torture, anche al martirio. Lo scopo di Gesù era salvarci, innanzitutto, sofferto per quello. Il nostro scopo per cui soffriamo è dare la salvezza di Gesù ad altri, e per questo ci costa a volte sofferenze, non perché Dio vuole, Dio ci fa soffrire. Non è che Dio dice, tu vuoi evangelizzare oggi, aspetti che ti faccio soffrire un po' prima, ma non è così. È il diavolo che manda le persecuzioni. Quindi quando uno soffre, non dica mai a Dio, perché mi fai soffrire? E perché non è lui. Tanto vale che lo chieda al diavolo, perché mi fai soffrire? Domanda sprecata. Allora, se Gesù non soffriva, non poteva pagare per i nostri peccati e noi non potevamo essere salvati. Se Gesù avesse chiesto, Padre, perché mi fa soffrire? Dio gli avrebbe detto così. Gesù non l'ha chiesto, naturalmente. Ora, non chiediamolo neanche noi. Se noi soffriamo è perché il diavolo, il mondo del maligno ci ostacola. Ma come Gesù ha dovuto soffrire, se no noi non potevamo avere i peccati pagati, noi, se necessario, dobbiamo soffrire, perché è l'unico modo di andare avanti e portare il Vangelo. Quanta gente che tu senti testimonianze a volte che muoiono, vanno in cielo e Gesù le rimanda indietro, dice, io c'ho un lavoro per te da fare, qualcuno ha bisogno di te. Io ne ho incontrato uno di questi che era morto, è andato in cielo e allora Gesù gli ha parlato e lui mi ha detto che quando era davanti a Gesù, Gesù era seduto su una specie di trono piccolino, un piccolo, non grande maestro, una sedia, e tutti erano davanti a lui. E gli ho chiesto cosa che ti ha detto, e mi fa, dice, tua figlia ha bisogno di te. Lui aveva una figlia di 18 anni, 19, così. E in quel momento era davanti al suo cadavere, che era distrutta. Una figlia che aveva disperatamente bisogno del padre. Anche lei davanti a un bivio. Cioè una figlia adolescente di 19 anni ha bisogno di un padre. Se lo vuole, se non lo vuole. Però questa sì. E allora lui non voleva tornare. Sai, lui confidava, Dio si prende cura di mia figlia, no? E Dio si prende cura della figlia attraverso di te. E allora Gesù gli ha detto le parole, e questo era uno che lavorava, aveva una cartoleria questo, io lo stavo evangelizzando. E questo qua, Gesù gli ha detto, che io mi pare ne ho parlato in passato di questo, Gesù gli ha detto, mi dispiace figlio, ma devi tornare perché tua figlia ha bisogno di te. E dopo di questo lui si è svegliato nel suo corpo per lo shock dei dottori. È rimasto morto 40 minuti. Dimmi.
Questo perché non succede più spesso? Perché ogni persona che muore ha lasciato indietro qualcuno che ha bisogno di lui, però non tutti tornano.
È vero, è vero. È vero, io non sono Dio, non so cosa c'è nella mente di Dio, però posso dire questo. Che Dio sa meglio, He gives the very best to them who leave the choice up to Him. Lui dà il suo meglio a coloro che lasciano la scelta a Lui, capito? Quindi cerchiamo che le nostre domande non siano senza fede. Anche nelle domande dobbiamo avere fede. Cioè le nostre domande non devono nascondere dubbi. Come dire, oh Dio, perché fai questo? Sai come Giobbe, maledetto il giorno che sono nato. È così che ci si rivolge a Dio. Disgraziato quando sono nato. Maledetto il momento quando qualcuno ha detto è nato un maschio. Cioè, così è questo che pregava. Cioè, andava su e giù Giobbe, eh? Cioè, nonostante era uno dei più grandi uomini di fede, immaginati noi. Gloria, Signore. Quindi perché
Allora dobbiamo confidare in Dio, anche se non capiamo.
sì, perché Dio non fa tornare più gente dall'aldilà?
Sì, perché quelli rimasti indietro diranno: ma anche io avevo bisogno del mio sposo, della mia figlia, perché loro non tornano?
Sì, i genitori, padri che hanno lasciato 3 figli. E caspita, una povera vedova con 3 figli e i soldi senza troppa abbondanza? Che succede? Cioè, non diciamogli cose stupide, però, questa situazione. Dio gli serviva un angelo, ma dicevo, non potete aspettare un momentino che crescono i bambini? La mia risposta quando davanti a queste cose è: non è Dio che si è preso tuo papà, è stato il diavolo. Ma perché Dio l'ha permesso? E perché Dio ha permesso che gli americani buttino una bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, polverizzando, disintegrando, vaporizzando decine di migliaia? E gli americani che hanno bombardato Dresda in una notte, un migliaio di bombardieri inglesi a bombardare Dresda. Va bene? E gli storici stanno cercando di decidere se i morti sono stati 80.000 o 200.000. Ho sentito due statistiche. Caspita, una bomba atomica è niente a confronto di quello, è meno. Un po' inferiore. Perché Dio l'ha permesso? Hai visto le foto su internet, i papà che corrono piangendo, distrutti, portando il bambino senza gambe sulle spalle? Quel padre lì ha detto di un padre che è morto di crepacuore in America? La cosa triste però è che certuni se la prendono così tanto quando un bambino muore, però quando un bambino sta bene si dimenticano di Dio, molti, molti di noi. Cerchiamo di non ricordarci di Dio quando il bambino è morto, per cortesia. Mi rivolgo alla nostra chiesa adesso, chiesetta, chiesa dello Spirito, mi sentite? Non andiamo da Dio quando c'è un bambino senza gambe, nel nome di Gesù Cristo. E a ciel sereno che si cerca il Signore. Prima che viene l'Anticristo, prima della tribolazione. Nel nome di Gesù Cristo. Allora, basta, questo volevo dire e l'ho detto. Se non c'è altre domande, non so se ti ho risposto.
Sì, cioè
Va
non
bene.
capiamo, Dio sa queste cose,
E Dio
confidare in
sa.
Dio.
Comunque, se la cosa è assolutamente sbagliata, è stato il diavolo. E perché Dio non lo ferma? Deve fermare tutto. Allora. Deve fermare anche la
Sì,
crocifissione.
sì, sì.
Allora torniamo a livello quando il diavolo, eravamo nella sacca del diavolo. Ho capito? Invece, grazie a Dio per il Calvario, grazie a Dio per le nostre sofferenze. Angela, a te.
Ascoltiamo un canto e poi delle testimonianze e parleremo anche sull'evangelizzazione.
E chiedi ai fratelli di scrivere se ci sono commenti.
Sì, se
Va
avete
bene.
commenti o domande, fratelli,
Dio
scrivete.
vi benedica.
Ascoltiamo il canto Rialzati, ti comando, sii forte.
Gloria a Dio.
Tutto il tuo amore, perché sono qui. Guardami, voglio che tu creda che se pensi di aver perso, tu come ora vincerai. Ora rialzati,
ora rialzati,
è Quando con le proprie forze tu non ce la fai.